Salve, allora con Francesco Vignarca, che salutiamo, che è in collegamento telefonico con noi, della rete italiana Disarmo, parliamo di Siria, dell'attacco turco alla Siria, questa invasione iniziata ormai da 2 giorni. Dunque, intanto, buonasera Vignarca.
Buonasera a tutti voi.
La situazione sul campo, le ultime notizie.
Le ultime notizie non sono positive. Una delle organizzazioni della nostra rete Disarmo è un Ponte Per, che è un ONG che da quasi 30 anni lavora in Medio Oriente ed è presente in Siria già da prima del conflitto.
Sì, è nota un Ponte Per.
Esattamente, nel Kurdistan. E ci dicono che purtroppo nelle ultime ore anche delle loro ambulanze, delle loro strutture sono state bombardate. Quindi sembra che appunto questo tipo di attacco, nonostante tutte le rassicurazioni dell'esercito turco e nonostante tutte le richieste anche della NATO, ovviamente come in tutte le guerre non può essere un qualcosa di pulito. E
sono state colpite delle ambulanze civili o ambulanze militari?
Ambulanze delle nostre delle organizzazioni, quindi legate all'organizzazione, esattamente.
Una domanda, Vignarca, non so se hai avuto modo di parlare con questo operatore di un Ponte Per, ma erano a tiro diretto dei militari dell'esercito turco oppure di milizie? Perché immagino l'ambulanza
no, non abbiamo,
stata colpita
non
un tiro in diretta,
no,
non si sa come.
Non abbiamo ancora le indicazioni perché sono fresche, diciamo, delle ultime ore, quindi ovviamente non è facile mettersi in contatto e nella concentrazione del momento ovviamente non è semplice, però sicuramente il fatto che sia stata causata una struttura di una situazione di conflitto sta portando problematiche ovviamente ai civili. Già le Nazioni Unite parlano di decine di migliaia di sfollati, oltre che qualche centinaio di morti, e quindi ovviamente chi ha dato inizio a questo conflitto porta, secondo me, la responsabilità di tutto questo, indipendentemente da chi specificamente poi abbia fatto quel tiro di mortaio piuttosto che quella esplosione di...
Siamo al limite del crimine di guerra, sparare contro un'ambulanza, che l'ambulanza, voglio dire, porta dei malati.
Se fosse confermato non è il limite, è un crimine di guerra,
appunto.
Così come un crimine di guerra e quantomeno qualcosa che è contrario al diritto internazionale è per esempio avere bombardato la zona delle prigioni.
Sì.
I prigionieri di qualunque parte siano non si possono toccare durante il conflitto per convenzione di Ginevra, invece pare proprio che la Turchia punti anche a quello, perché ovviamente una delle modalità che ha anche per destabilizzare la regione del nord della Siria è quella di far uscire tutti i prigionieri dell'ISIS, che appunto soprattutto le milizie curde avevano in questi mesi controllato, e questo crea caos, destabilizzazione.
Vignacca, però se i turchi colpiscono la prigione dove sono detenuti gli jihadisti dello Stato, del sedicente Stato Islamico, sì, è possibile che si rompano le mura e i cancelli, è possibile anche che ne ammazzino qualcuno.
Sì, ma a loro ovviamente interessa
ovvio,
che qualcuno
sì.
sia ammazzato.
Quelli che escono destabilizzano,
si uniscono le
bande.
Sì. Chiaramente.
Beh, insomma, un panorama non certo roseo. Dunque, parlavamo della situazione sul campo. Voi che siete, insomma, fate sempre un po' le pulci a tutti quanti, no? La NATO, ai russi, agli americani, le armi vendute, le armi comperate. Ma così a naso, Vignarca, se nelle precedenti operazioni l'esercito turco, del quale poi se vuole parleremo, leggiamo le forze armate intanto turche, le forze armate turche e i loro proxy, cioè questo nuovo termine, questi loro che agiscono su procura, loro alleati sul campo, queste bande, insomma, più o meno islamiste o comunque oppositori di Assad, che è il presidente siriano. Se per le precedenti operazioni in Siria, per occupare una zona molto più ristretta di questa, hanno dovuto impiegare, diciamo, un dispositivo militare sul terreno, quindi boots on ground, diciamo, consistente, oltre agli alleati, e ci hanno messo 7 mesi, che significa? È vero che c'è la propaganda, no? Il presidente turco Erdogan sta sbandierando a tutti i venti questo incredibile blitzkrieg, passatemi il termine, no?
Sì.
Se così è vero che in questo caso il dispositivo militare di Ankara è poderoso rispetto
alle
recenti operazioni.
Sta parlando di uno dei maggiori eserciti della NATO.
Sì, sì, no, dico quello schierato al confine, perché è già impegnato peraltro a poche decine di chilometri al confine iracheno, sempre con i curdi del PKK, diciamo.
Sì, diciamo che la differenza rispetto alle precedenti operazioni è che qui si rivolge tendenzialmente, secondo le loro indicazioni, per fare questa zona cuscinetto nel nord-nord-est della Siria, e gli eventuali controparte, una controparte fatta appunto da delle forze curde, che sono forze più vicine alla milizia che a un esercito regolare. Nell'altro caso, anche geograficamente, basta vedere la cartina della Siria, tutta l'occupazione, la zona anche di Afrin, eccetera, era molto più vicina a confrontarsi con l'esercito regolare siriano, l'esercito di Assad, che comunque, indebolito quanto si vuole dalla guerra e da tutta una serie di situazioni, stiamo parlando di un esercito appunto alleato ai russi e che ha una serie di strutture e di mezzi a disposizione completamente diversi
Diciamo
rispetto a
che
quello che possono
l'intervento
fare
russo ha rivoltato il tavolo, la situazione, perché non dico che
i russi.
hanno il
Certo.
totale controllo dello spazio aereo, però è più difficile fare del male ad Assad e ai suoi. Però
Assolutamente,
resta il
anche
problema.
perché ricordatevi che l'unica base russa nella zona, di fuori dei propri confini, è proprio la base di Tartus, che è una base in Siria.
Sì,
Quindi,
diciamo che sono due
cioè,
basi vicine, una aerea e una della Marina. Tartus è il porto e poi c'è quell'altra, adesso non ricordo il nome. Che è spesso sotto attacco diciamo, di quelli raccogliticce milizie rimaste nella sacca di Idlib,
però diciamo che è ovvio che c'è una grande differenza tra quello scenario e quindi quell'avanzamento che ovviamente sarà molto più lento e questo scenario che è tutta un'altra cosa.
no? Quello dei turchi, intende?
Sì,
Vignacca, quello di allora.
dal punto di vista turco una cosa è quello che è stato fatto allora, una cosa è quello che sono fatto adesso, proprio perché c'è un diverso, come dire, avversario da affrontare, una situazione completamente diversa, quindi ci sta anche
Più
che le operazioni
impegnativa,
siano
dice.
meno impegnativa,
Meno
secondo me, quasi
impegnativa?
adesso dal punto di vista militare, dal punto di
Sì.
vista militare, dal punto di vista invece dell'impatto politico mediatico, no,
Beh,
perché
sì, certo.
purtroppo in quel momento a pochi interessava quella situazione più legata appunto alla parte nord-occidentale della Siria, adesso anche perché appunto ovviamente tutta questa azione si rivolge contro i curdi e quindi anche contro chi in realtà ha garantito in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, tutta una serie di controllo contro ISIS, è chiaro che dal punto di vista mediatico-politico la situazione invece è molto più difficile adesso di quello che fosse prima.
Quindi lei dice, è vero che la situazione è proteiforme, non sappiamo che accordi ha preso, perché Erdogan, il presidente turco, qualche giorno fa, prima dell'attacco, non credo sia casuale, la cosa è stata in Serbia, perché poi queste guerre di quarta, quinta generazione si fanno anche con la destabilizzazione, con i profughi in massa che escono dalle
Certamente.
frontiere, quindi la via dei Balcani, eccetera. Però ritorno a quella domanda, controllare un terzo, praticamente un terzo del territorio siriano, perché quel triangolo lì, no? Dal fiume alle frontiere con Turchia e Iraq, va bene? È quasi un terzo della superficie del territorio siriano. Non dico eccessivamente impegnativo per una forza armata come quella turca, però non è impegnativo, difficile. Cosa potrebbe succedere nel
Certamente.
frattempo?
Certamente, va detto anche che appunto è una zona meno popolosa rispetto a quelle della parte occidentale della Siria, poi in realtà bisognerà capire cosa anche vorranno fare, nel senso che nella loro idea c'è appunto questo discorso di fare una zona cuscinetto per i propri confini, bisognerà capire fino a che punto, fino a dove vorranno spingersi. Certo, la storia è piena, anche quella
Beh,
recente,
loro dicono
evidente
oltre il
che
fiume, praticamente controllare qualche chilometro oltre il fiume, l'Eufrate, e controllare questa zona, metterci le loro milizie alleate e ovviamente chiudere
Bisognerà vedere
Alatenaia.
fino a che punto, perché un conto sono 5 km, un conto sono 10, un conto sono 50, un conto sono 100, adesso ovviamente sto facendo dei numeri a caso.
Beh, sono
E la storia.
480 per 30-32, cioè, grosso modo, alla fine di
Sì, però
massima profondità, no?
è la massima profondità che conterà, perché effettivamente il fronte dal punto di vista della larghezza è molto ampio, perché in quel punto, ripeto, anche geograficamente ci sono tutta una serie di situazioni per cui ovviamente deve essere ampio. È chiaro che se hai un fronte così ampio, più vai profondo, anche solo 1, 2, 3 chilometri in più, aumenta di molto la superficie che devi poi controllare. E
Certo.
la storia, anche recente, stavo dicendo, è piena di passi più lunghi della gamba, fatemi usare
Sì.
questo proverbio, intesi
Sì.
sia nel senso proprio militare, strategico, tattico sul terreno, ma anche in senso politico. Ed effettivamente in queste ore anche la Germania ha già deciso, per esempio, lo stop dell'invio di armamenti, cosa che noi
Sì.
chiediamo che faccia anche l'Italia.
Arriveremo anche a
Quindi,
questo, io volevo fare però una domanda ancora sul fronte per poi passare agli armamenti. Beh, intanto, diciamo, per fare questa guerra immagino già ce li abbiano i turchi gli armamenti, no? Non devo, però, a parte il munizionamento forse, però però
e quello
loro
invece
sono
è quello, è quello cruciale.
È quello cruciale, ci arriviamo perché anche l'Italia ne vende. Però nel frattempo, per chiudere questa parentesi introduttiva, i turchi sono impegnati militarmente nel nord dell'Iraq. Lei ha un'idea, può spiegarci se lo sa, cosa può succedere perché stanno comprimendo questa massa di curdi? La Turchia ha degli alleati curdi, che sono però curdi iracheni, che hanno fatto un patto con loro, che vendono petrolio anche attraverso e alla Turchia, e arrivano addirittura al terminale sul Mediterraneo turco, e però stanno cercando, vuole annientare o comunque neutralizzare il PKK, i suoi bracci siriani, perché il PKK, quello di Öcalan, per capirci, aveva delle grosse basi logistiche ancora, ma si sta ritirando anche dal Kurdistan iracheno. Schiaccia, dove possono finire questi qua? Cosa può succedere?
Ma
fanno una
Srebrenica
medio
orientale? No, beh, speriamo che non si arrivi a tanto, ovviamente. Diciamo che da un centinaio d'anni, dagli accordi di Sèvres in poi, che sono stati completamente traditi dall'Occidente, il punto è che tutti i paesi che si sono suddivisi il Kurdistan, fondamentalmente, a cui hanno suddiviso il Kurdistan i potenze occidentali, quindi Turchia, Siria, Iran e Iraq, tendono sempre a fare in modo che il problema se lo prenda qualcun altro. Cioè che, ovviamente, come diceva giustamente lei, sono alleati magari dei curdi dell'altro, di là dal fronte, del là del confine, perché questo gli permette di stabilizzare i propri, ma tendenzialmente vorrebbero espellere la minaccia, tra virgolette, curda dalle proprie confini. Comunque i curdi è un popolo di una quarantina di milioni di abitanti, quindi non stiamo parlando di una minoranza, staremo parlando di un popolo che avrebbe tutte le carte in regola per avere un proprio territorio, ma il fatto che sia stato sempre tradito dall'Occidente e suddiviso in vari lembi statuali non gliel'ha mai permesso. Quindi questa è un po' la strategia, cioè il punto è che forse si è arrivati a un punto di non ritorno, perché non è più come in passato, quando c'era una situazione abbastanza stabile, quindi ognuno giocava, come dire, a cercare di mandare la patata bollente dall'alto. Qui siamo di fronte a una situazione che ha avuto tutta la doppia guerra in Iraq, la drammatica guerra civile in Siria, quindi non è più, cioè non ci sono più le condizioni per fare questo giochetto, tra virgolette, in maniera molto semplice, e questo è il rischio di un'ulteriore destabilizzazione di una zona già problematica, oltre a tutto l'impatto sull'aspetto delle pressioni demografiche e delle pressioni di migrazione, come abbiamo già detto.
E veniamo adesso al capitolo materiali d'armamento, sistemi d'arma. La Norvegia mi sembra abbia bloccato tutte le forniture con l'attacco alla Turchia ad Ankara, no?
In questo momento c'è Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, anche le Fiandre, perché in Belgio la politica di export di armamenti è fatta dalle singole due regioni, e in queste ore, proprio pochissimo fa, anche la Germania, per bocca del suo ministro degli esteri, ha deciso di fermare le forniture di materiale d'armamento.
Che è un passo importante, perché ricordiamo che in Germania ci sono 6 o 7 milioni di turchi emigrati e figli emigrati, e credo vada a naso 2 milioni di curdi addirittura.
Sì, la Germania ha anche questa situazione in più, e tra l'altro la Germania, anch'essa come l'Italia, è tra i principali, soprattutto in Europa, fornitori dell'esercito turco. Mi sembra che l'anno scorso abbiano venduto circa 240 milioni di euro in materiale di armamento.
A chi non vendono l'Italia armi tedeschi, su, Vignarca, anche alla Grecia, l'hanno impoverita, hanno venduto i loro Panzer.
Noi stiamo parlando del caso specifico, quindi adesso in questo momento non è la geopolitica.
Mi passi questa battuta, diciamo, umorismo nero.
Anche l'Italia l'anno scorso ha autorizzato 360 milioni di euro di materiale di armamento, di varia natura. Noi non siamo in grado, purtroppo per la mancanza di trasparenza della legge, anzi della relazione legata alla legge, di sapere specificamente cosa abbiamo venduto. Sappiamo le categorie.
Anche con la 185 non ve lo permette?
No, non sappiamo di specifico, sappiamo le categorie, sappiamo quanto è, ma da qualche anno a questa parte, con la modifica della relazione, non siamo più in grado di incrociare i dati e sapere chi in termini di azienda ha venduto, che tipo di armi abbia venduto e perché controvalore. Abbiamo solo i valori complessivi e abbiamo le categorie. Tra le categorie di vendita dell'anno scorso abbiamo anche razzi, siluri, bombe, sistemi di puntamento, aeromobili, quindi tutta una serie di materiali che potrebbero essere assolutamente negativamente protagonisti anche di questa
guerra. Certo. In mano a questi, sì, però, si fanno la guerra. Cioè.
dal nostro punto di vista ovviamente qualsiasi tipo di arma non va bene, siamo disarmisti non violenti, però ovviamente bisogna anche contestualizzare. In questo momento sapere non solo che noi abbiamo fornito d'armi che in generale sostengono questo esercito, ma che addirittura potrebbero essere fisicamente utilizzate in questo combattimento, eppure peggio. Quindi noi chiediamo una sospensione immediata delle forniture di armamento, anche perché essendoci all'interno di queste categorie dei munizionamenti, come giustamente ha detto prima lei, le armi, i sistemi d'arma si comprano prima delle guerre, ma i munizionamenti si comprano durante le guerre, certo. E quindi potrebbe esserci un impatto davvero positivo in termini di rallentamento di questo bombardamento se l'Italia decidesse, oltre all'ovvio significato politico, ma
lei,
anche
lei
un
dice,
significato concreto.
Mi permetta la domanda di un discente, ma la Turchia che ha, io ricordo qualche anno fa, poi le farò una domanda specifica sulle esportazioni, mi sono segnato qualche numero, se vuole ne parliamo, approfondiamo, ma qualche anno fa, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, comincia a diventare vecchio purtroppo, ci furono degli accordi in ambito OSCE, se non sbaglio, che derivavano dagli accordi di Helsinki, eccetera, 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 sulla limitazione degli armamenti convenzionali, tant'è vero che anche l'esercito italiano ha portato a Nola, credo a Piacenza, i carri armati, i cingolati, li ha, diciamo, devitalizzati, lo stesso c'erano delle commissioni miste con i sovietici, no? Poi dopo la fine con i russi, gli ucraini, i tedeschi, tutti quanti, no? Si andava a vedere quanti, questi lotti di materiali. Uno, credo l'unico paese della NATO, perché ricordiamo la Turchia è un membro della NATO, con basi importantissime in Anatolia, aeree, dove sono anche gli americani, anche se si stanno spostando in Qatar gli americani, era l'unico paese che possedeva una parte del proprio territorio, una grossa parte dell'Anatolia, che non rientrava in questo accordo. Quindi è stato l'unico, diciamo, che non ha distrutto armamenti in più, ma li ha spostati. Quindi, anche se poi uno distruggeva i carri armati più vecchi, gli aeroplani più vecchi,
Sì,
no?
però è anche vero che al di là di questi accordi appunto che riguardano un tempo passato, sicuramente le forniture turche sono state imponenti negli ultimi anni, la Turchia è tra i principali paesi anche per spesa militare. Quindi non stiamo dicendo, nessuno di noi pensa che se oggi l'Italia, la Germania piuttosto che la Francia sospendano, allora di colpo da domani la Turchia non avrà più munizioni.
Viene
Però bisogna da
minimizzata.
qualche Da qualche punto bisogna partire, perché come abbiamo visto anche nel caso similare per il fatto delle forniture italiane del conflitto in Yemen, nel 2015 si pensava, ma sì, cosa fermiamo? Tanto l'Arabia Saudita in pochi minuti si mangia lo
Si
Yemen,
compra
invece
tutto, sì.
dopo 4 anni sono ancora lì che fanno fatica, anzi perdono territorio. Quindi in realtà iniziare oggi a
Beh,
sospendere, a
sono due
fermare,
eserciti
per poter...
diversi, eh? Diciamo, l'Arabia Saudita è sempre stata debole, anche durante le guerre del
Pienamente
Golfo.
d'accordo, però dall'altra parte abbiamo comunque delle milizie che sono martellate tutti i giorni dall'aviazione saudita e dagli alleati. È per dire che bisogna iniziare a bloccare. Ovviamente non basta questo, bisogna fare tutta la serie di attività anche dal punto di vista diplomatico per un cessate il fuoco, per un blocco di questa situazione e poi per risolvere la questione siriana, perché non facciamo finta di pensare che fino a ieri era tutto rose e fiori lì in zona e poi di colpo per colpa della Turchia si precipita in una guerra. Abbiamo un conflitto drammatico, problematico in corso già da troppi anni. Però il punto è che da qualche parte bisogna iniziare, perché se continueremo a dire non basta, non basta, non basta, ci vuole ben altro, allora non si farà niente. Quindi il nostro dovere, la nostra responsabilità come Italia è quella di fermare i flussi di armamenti che vengono dal nostro paese. Certo, tutto questo dovrà essere unito a tutta una serie di altre iniziative, ma questa è una cosa concreta che non è solo una decisione politica, è una necessità di legge. La legge nostra, non solo la legge nazionale, ma anche le norme internazionali sui trasferimenti di armi a cui abbiamo aderito, impongono di fermare i trasferimenti delle stesse armi quando ci sia un conflitto in corso.
Allora, Vignarca, chiudiamo con quattro numeri, se lei ritiene opportuno. Nel 2018 il Ministero degli Affari Esteri italiano, la Farnesina, ha autorizzato, quel 2018 è l'ultimo anno, diciamo, del quale abbiamo possesso dati, perché ovviamente siamo nel corso del
Ancora nel
2019,
2019, esatto.
quindi l'anno scorso. Il Ministero degli Affari Esteri ha autorizzato le imprese del settore armiero italiane, esportazioni per complessivi 360 milioni di euro, di armi, quindi materiale di armamento. Allora, ha concesso, sempre nel 2018, per fare questo, ha concesso 70 licenze definitive di esportazioni. Poi ci spiegherà magari cos'è una licenza definitiva. Negli ultimi 4 anni, diciamo, il dato dovrebbe essere aggirarsi intorno agli 890 milioni di euro di esportazioni,
Esatto.
va bene? Però inoltre alla Turchia, credo questo, stiamo parlando della Turchia, inoltre le consegne di materiali, sono state effettuate consegne di materiali d'armamento per 463 milioni di euro, quindi una cifra superiore nel 2018, no? Ai 360 milioni. Cosa sono queste
No,
consegne? Materiali
attenzione,
vecchi?
attenzione. No, no. Le autorizzazioni sono quelle che vengono date alle aziende per dire adesso tu puoi esportare, puoi fare questo contratto, mi hai chiesto l'autorizzazione, ti do l'ok. Poi ovviamente una volta che è stata data l'autorizzazione, il materiale d'armamento va prodotto e poi viene spostato definitivamente. Quindi nel momento in cui io autorizzo, in realtà ho una fornitura potenziale. Non ce l'ho ancora, non è che l'ho mandata. L'autorizzato è la scelta politica, è il fatto che l'Italia ha deciso, ok, questo contratto te lo faccio fare e tu lo esporti. Le consegne sono invece il materiale effettivamente mandato in Turchia. Quindi non è, le due cose non sono confrontabili, perché le autorizzazioni sono quelle che negli anni successivi si trasformeranno quasi tutte, non tutte, in consegna, perché io posso anche ricevere un'autorizzazione per vendere 100 bombe e poi il contratto col cliente lo faccio per 50.
Perfetto.
Ho chiesto, quindi quello che conta ai fini politici è l'autorizzazione, quello che conta ai fini di impatto concreto è la consegna. Quindi il fatto che negli ultimi 4 anni alla Turchia sono state consegnate 460 milioni di armi, quali sono armi effettivamente uscite dall'Italia e finite in Turchia? Perché noi però sottolineiamo il dato dell'anno scorso, quello che anche lei ha ricordato dei
Sì.
360 milioni di euro? Perché quelli sono potenziali e si stanno realizzando adesso,
Sì.
sono in corso di realizzazione,
Sì.
perché se li ha autorizzati nel 2018, piano piano sono stati prodotti questi materiali d'armamento e sono consegnati. E quindi è su quello che noi dobbiamo intervenire. Probabilmente una parte di questi 360 milioni sarà già stata consegnata nel corso del 2019, ma una parte no. Il problema è anche lì che la poca trasparenza della legge non ci permette di sapere al momento quanto è stato consegnato e soprattutto cosa è stato consegnato. Quindi la nostra richiesta è di fermare tutto. Poi è chiaro che invece a febbraio di quest'anno alcune parti di quell'autorizzazione sono già state consegnate, non ci possiamo fare niente, ma altre sicuramente saranno in corso di produzione e di vendita.
No, la domanda gli ho fatto perché il dubbio che mi era venuto è che fossero consegne, diciamo, di mutua assistenza, ad esempio,
No,
consegne di
quelle sono
materiali
fuori.
dell'esercito italiano,
Quelle sono
vecchi o
fuori da
in surplus,
185.
sono fuori, quindi perfetto.
Sono tutte
Senta,
fuori, in quel caso si fanno degli accordi diretti, direttamente tra i ministeri della difesa.
in conclusione, se dovessimo fare una, diciamo così, una operazione di diritto comparato, se vogliamo, dov'è carente rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, comunque dell'Occidente, al Canada, per esempio, alla Norvegia, dov'è carente la normativa italiana? Cioè, cosa c'è che non permette di capire bene cosa va fuori e a chi va?
In realtà la normativa italiana non è carente, è anzi all'avanguardia da tanto tempo e poi si è allineata a quella di tutti gli altri paesi, appunto con il Trattato internazionale sugli armamenti del 2013 e con la posizione comune del 2008. Quello che è carente è la volontà politica. La
No, lei
Germania ha
diceva
delle
però che
norme.
è stata emendata la normativa
Si è
e non vi ha
emendata
permesso di. Ecco,
la parte di trasparenza, nel senso che
questo.
fino al 2013 io avevo una relazione al Parlamento che mi permetteva di sapere alcune cose, molte di più di quelle che posso sapere adesso. Ma noi abbiamo sempre chiesto una semplice cosa: torniamo al 1990, anzi al 1991, primo anno di applicazione della legge, governo Andreotti. Una semplice tabella Excel, si direbbe adesso,
Sì.
in cui da una parte c'è numero autorizzazione, origine dell'azienda, controvalore, tipologia di armamenti e destinatario. A noi serve questo, non le numerose tabelle su tabelle di migliaia di pagine che ci vengono fornite, ma che non permettono una lettura perché non c'è un numero che li collega. Ho la tabella per paesi, ho la tabella per aziende, ho la tabella per tipologie, ma nessuno mi dice che quel paese e quell'azienda sono collegate a quella tipologia d'armi, perché non ci viene fornito appositamente, dicono per ragioni di riservatezza, il numero di autorizzazione. Ecco, noi vorremmo quello, perché a quel punto è chiaro che io posso discriminare. Ripeto quello che ho detto prima, noi siamo non violenti, pacifisti, disarmisti, per noi non si dovrebbero vendere le armi. Ma è ovvio che al di là di questa posizione, che è una posizione morale, etica, ideale, chiamatela come volete, c'è differenza se io vendo 100 pistole alla Finlandia o se vendo 100 bombe alla Turchia. C'è una differenza, no? Allora io voglio poterlo sapere, non solo io, Francesco Vignarca, io come opinione pubblica, ma ancora di più, io come Parlamento sovrano, che oggi non ha gli strumenti per saperlo. Poi la legge è anche avanzata dal punto di vista dei possibili interventi, dei possibili blocchi, ma manca la volontà politica. Solo in un caso siamo riusciti a fargli bloccare delle armi, appunto nel caso yemenita, ma ci sono voluti 4 anni di campagne, di
Sì.
azioni, di dati, di azioni legali. Ecco,
Gli
in realtà
stragi,
non vorremmo.
diciamo, aggiungiamo anche gli stragi tipo popolazione civile,
Purtroppo
insomma.
sì, purtroppo sì. Allora il punto è, manca quella volontà politica. Perché la Germania in 2 giorni decide, pur avendo una normativa meno stringente della nostra, meno pronta della nostra, decide no, io le sospendo? Perché hanno la volontà politica, e giustamente l'ha detto lei, nonostante tutte le difficoltà del caso, con i milioni di turchi che hanno in casa, di farlo. Perché quelli sono i principi, quelle sono le regole e voglio applicarle. Il problema dell'Italia è che c'è sempre, tutti i governi l'hanno dimostrato, c'è sempre quel dubbio, oddio cosa faremo, chissà che impatti avremo, no. Bisogna avere il coraggio, ci sono le norme, ci sono i principi, vogliamo davvero che l'Italia abbia quegli standard, applichiamoli.
Oh, Vignacca, telegraficamente, nel 2013 era ancora Monti al governo? O era già...
Nel 2013 c'è stato il cambio di regolamento, secondo me 2013 era ancora il governo Monti perché era l'inizio dell'anno, invece le elezioni sono state fatte nell'aprile del 2013 che hanno portato poi prima il governo Letta e poi il governo Renzi e poi quello Gentiloni.
Bene, allora noi concludiamo qui questa lunga chiacchierata con Francesco Vignarca, che è della Rete Italiana Disarmo, col quale abbiamo parlato del conflitto in atto in Siria, dell'invasione militare turca di quella porzione di territorio siriano. Noi salutiamo Vignarca, che era in collegamento telefonico con noi, Buonasera Vignarca e grazie.
Grazie a voi, alla prossima.
E vi diamo un appuntamento appunto al prossimo servizio di Radio Omega Insider Trend. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.